Incontri al cinema.
Classifica, nuove uscite e approfondimenti.
Curati ogni settimana per voi da Lucia Pareti.
Benvenuti agli ascoltatori di Radio Incontri, io sono Lucia Pareti ed insieme andiamo, come sempre, alla scoperta di tutte le ultime novità sul mondo del cinema. Settima puntata dell'undicesima stagione di Incontri al Cinema, andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8 oppure seguiteci in streaming sul sito radioincontri.org. Tantissimi gli argomenti di oggi. Questa è la prima puntata del nuovo anno, un 2025 che ci aspetta ricco di nuove uscite al cinema e tanti progetti. Ma prima di iniziare a tuffarci nel nuovo anno, ripercorriamo insieme quelli che sono stati i migliori film del 2024. Una classifica speciale per rivivere le emozioni che ci hanno accompagnato nell'anno appunto appena concluso. Il film di oggi è Maria, del 2024, diretto da Pablo Loren e sceneggiato da Steven Knight. La pellicola ripercorre gli ultimi giorni di vita di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. La colonna sonora di oggi è affidata ai Blue, boy band britannica composta da quattro elementi: Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa. La band è stata attiva tra il 2001 e il 2005 e dopo alcuni anni di pausa è tornata nel 2011 con la partecipazione all'Eurovision Song Contest e la successiva pubblicazione del nuovo album Roulette. Nel 2015 pubblicano il nuovo album di inediti Colors. Sebbene il successo dei Blue sia stato consistente soltanto nella prima parte della loro carriera, hanno comunque venduto dal 2001 al 2015 qualcosa come 15 milioni di copie in tutto il mondo. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è Breathe Easy, singolo dei Blue pubblicato il 22 marzo del 2004, estratto dall'album Guilty. Il brano è stato scritto da Lars Jensen, Martin Michael Larson e Lee Ryan. Questo è Breathe Easy.
Cruel to the eye, I see the way it makes you smile. Cruel to the eye, watching him hold what used to be mine. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh, why?
By my side,
no way.
Nothing makes sense anymore. I want you back in my life. That's all I'm breathing for.
Porta a parlare della classifica dei film più belli del 2024, i più attesi, i più significativi, perché ricordiamo che la bellezza dei film è soggettiva e si basa su gusti estremamente personali, ma alcuni dei film hanno lasciato il segno per il regista che li ha diretti, per gli attori che li hanno interpretati, per la storia che raccontano. Partiamo da Challengers, film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist e Scotty Di Giacomo. Un trio di tennisti si conosce durante una competizione in giovane età e tra i due amici Art e Patrick entra prepotentemente la bella Tashi. Il ménage à trois però si risolve e Tashi finisce per sposare Art, ma Patrick, anche per via del tennis, continua a orbitare nella vita dei due coniugi. Luca Guadagnino affronta il suo Je l'égime con un cast di giovane di grido. Continuiamo con un film di Tim Burton, Beetlejuice, con Michael Keaton, Winona Ryder, Justin Trudeau e Monica Bellucci. Quest'anno ricorre il 35ennale di Beetlejuice, Spiritello Porcello, e l'anno prossimo arriverà nelle sale il suo sequel, ancora una volta diretto da Tim Burton. Insieme al regista ritroviamo anche una buona fetta del cast originale, a partire ovviamente da Michael Keaton, ma pure con Winona Ryder nei panni di Lydia e Catherine O'Hara in quelli di sua madre. Al suo passato Burton associa però anche il suo presente. La sceneggiatura è infatti firmata dagli autori della fortunata serie TV Mercoledì, dalla quale non può mancare nemmeno la protagonista Jenna Ortega, che qui interpreta la figlia di Lydia. Ovviamente della partita è anche la nuova compagna del regista e musa, Monica Bellucci. Tra le new entry, infine, Justin Theroux e William Defoe, che interpreta un poliziotto fantasma. Continuiamo con il film Joker, Folie à deux, di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson e Kathleen Kenner. Dopo il suo exploit di follia nel film Leone d'Oro a Venezia nel 2019, Arthur Fleck è stato arrestato e affidato all'istituto psichiatrico di Gotham City. Qui farà la sua conoscenza dello psichiatra Harley Quinn e con lei instaurerà una pericolosa relazione. Dopo aver più volte annunciato che Joker non avesse bisogno di un sequel, il regista Todd Phillips si è convinto invece a proseguirne la storia, che del resto ha avuto un enorme successo anche di pubblico. Se nel primo capitolo il suo modello era stato Scorsese, questa volta il regista sembra percorrere una strada più originale, scegliendo il genere musical. Harley Quinn sarà infatti interpretata dalla pop star Lady Gaga, che le darà un tono meno infantile rispetto a quello di Margot Robbie nei precedenti film targati DC Comics. Proseguiamo con un altro sequel, Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Denzel Washington. Non c'è regista più inarrestabile a Hollywood di Ridley Scott, cosa ancora più impressionante considerata la sua veneranda età. Così solo un anno dopo la megalomane impresa del suo Napoleon, il veterano regista inglese torna con il sequel di uno dei suoi più grandi successi. Ambientato circa 15 anni dopo il primo capitolo, racconta la storia del figlio di Maximus, Lucius, che ha vissuto nella macchia e ignora che sua madre sia ancora viva. Del cast del Gladiatore tornano Connie Nielsen, Desdemona Hunsun e Derek Jacobi, ma le vere star del film sono soprattutto Denzel Washington, Pedro Pascal e soprattutto Paul Mescal, il lanciatissimo attore irlandese che si è fatto conoscere grazie alla miniserie Normal People. Continuiamo con Deadpool e Wolverine, un film di Shane Levy con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Morena Baccarin. Il mercenario sfigurato, capace di rimarginare anche le ferite più brutali, torna in un capitolo che segna il suo esordio nel Marvel Cinema Universe e sarà anche l'unico titolo del 2024 di questo franchise in difficoltà. Ignota la trama, ma sicura la partecipazione di Hugh Jackman, che ha affrontato un intenso allenamento per vestire nuovamente i panni del suo Wolverine, oltretutto con il costume giallo che non aveva mai sfoggiato al cinema. E se non bastasse, è stata ripescata persino la Elettra di Jennifer Garner, un altro personaggio che non era ancora entrato nell'universo della Marvel. Ai fan preoccupati dell'ingresso di Deadpool nel mondo di Doctor Strange e soci, il boss dello studio promettono che la follia e l'iperviolenza non saranno annacquati dalla transizione. Questa era la classifica dei film più belli del 2024, che torna dopo, infatti è il momento della musica. Passiamo alla musica con A Chi Mi Dice, singolo dei Blu pubblicato il 31 maggio del 2004. Si tratta di un adattamento del brano Britisi, tratto dal loro terzo album Guilty, composto da questa volta dal cantante italiano Tiziano Ferro. Maggior successo del gruppo in Italia, A Chi Mi Dice è esordito in classifica direttamente al primo posto, dove è rimasto per 8 settimane consecutive ed è rimasto in classifica tra l'altro per oltre 6 mesi nella top 10. Questo è A Chi Mi Dice.
Soriderai e ti rivedo come sei, incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentire se ti dicessi ora vai.
Don't lie.
Dei Blu ci accompagna nella classifica dei film più belli del 2024, quelli che hanno lasciato un segno importante nella storia del cinema. Continuiamo con Napoli, New York, film di Gabriele Salvadores con Pierfrancesco Fabino, Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Due scugnizzi napoletani alla fine degli anni 40, in un'Italia ancora martoriata dalla miseria del dopoguerra, si imbarcano clandestinamente su una nave diretta a New York, dove sperano di ritrovare la sorella Celestina, emigrata 2 anni prima. Questa era arrivata in America per ritrovare un militare americano che le aveva promesso di sposarla, ma ha poi scoperto di essere stata ingannata e sarà quindi in cerca di vendetta. Tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini, ritrovata nel 2006, è il primo film napoletano di Gabriele Salvadores, che dice di essersi ispirato alla memoria della sua famiglia. Sarà parlato in napoletano stretto, e almeno stando alle dichiarazioni del regista sarà senza sottotitoli. Nel cast anche Pierfrancesco Favino, di nuovo in un ruolo nautico degli anni 40 come nel film Comandante. Continuiamo con Alien Romulus, film di Fede Alvarez con Kylie Spenny, Isella Monera e Archie Renault. Tornano ancora una volta gli xenomorfi e un equipaggio in larga parte destinato al massacro. Ambientato tra il primo e il secondo capitolo con la partecipazione di vari artisti che avevano lavorato con James Cameron su Aliens Scontro Finale, il nuovo film della serie è uno stand alone, ossia un titolo autonomo. Non ha l'ambizione di guidare il franchising verso una nuova saga, bensì solo di tenerlo in vita, come una storia forte che si regge sulle proprie gambe. Interpretato da un cast di giovani di belle speranze, segue idealmente il modello a basso budget e idee forti di Prey. Infatti è stato originariamente pensato per la piattaforma streaming Hulu. Continuiamo con il film Horizon, An American Saga, capitolo 1. Un film di Kevin Costner con Kevin Costner, Sienna Miller e Giovanni Ribisi. Ambientata prima e dopo la guerra civile americana, questa ambiziosa saga, della quale arriveranno nel 2024 i primi 2 capitoli su 4 previsti, racconterà la conquista del selvaggio West. Kevin Costner torna al genere che più gli ha portato fortuna, dopo aver lasciato per realizzare l'impresa la serie di successo Yellowstone. Del resto si tratta di un progetto che ha tentato di realizzare già nel 1988, per poi riprovarci senza fortuna nel 2003, dopo il buon esito di Terra di Confine, Open Range. L'autore e attore avrebbe voluto girare tutti i quattro film nel modo più ravvicinato possibile, ma lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori l'ha obbligato a una pausa, quindi il ritmo delle uscite subirà un rallentamento prima del finale, al momento ancora senza una data. Proseguiamo con The Fall Guy, un film di David Lynch, con Ryan Gosling, Emily Blunt e Winston Duke. Uno stuntman, per salvare il film della regista di cui è innamorato, deve ritrovare una star scomparsa. Le sue prodigiose capacità atletiche ne faranno un vero superagente, che sfiderà il pericolo in azioni folli, accompagnato anche da un adorabile cane. Un film su uno stuntman diretto da un vero ex stuntman. E se non bastasse, anche il cane è una ulteriore strizzata d'occhio da parte del co-regista di John Wick, David Leitch. Qui cerca di unire le due anime di Ryan Gosling, action star come in The Gray Man e attore comico come nel film Barbie. Oltre a Emily Blunt troviamo anche la vecchia gloria Lee Myers, al quale da molti anni mancava un film importante. L'ultimo film di questa classifica è Dune Parte 2, film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Paul Andreis si è unito ai Fremen, ma dovrà dimostrarsi degno di guidarli per sfidare in battaglia le forze apparentemente soverchianti del pallido barone Harkonnen e dei suoi eredi Freyr Rauta e Glossu Rabban. Sono usciti di scena Oscar Isaac e almeno per ora Jason Momoa, ma non mancano certo le star al secondo capitolo della saga fantascientifica tratta dal romanzo di Frank Herbert. Tra le new entry c'è infatti niente meno che Austin Butler, forse l'unico attore a poter contendere a Timothée Chalamet il titolo di più amato dai giovani. Inoltre Denis Villeneuve ha chiamato a sé Christopher Walken nei panni dell'imperatore e Lacey Doux in quelli della sensuale Lady Margot, mentre Florence Pugh è la principessa Irulan, colei che scriverà le cronache dell'ascesa di Paul Atreides. Questa era la classifica dei film più belli del 2024. Passiamo alla musica con Bubbling, singolo della boy band dei Blue, pubblicata il 28 giugno del 2004, estratta dall'album Guilty. Il brano è stato scritto da Lars Halvor Jensen e da Anthony Costa. Ne esiste anche una versione dal titolo You and Me Bubbling pubblicata in Francia. Questa è Bubbling. Yeah!
About it, no man could ever doubt it. You're looking so delicious. Could this be the night that we are? Get closer just a little, take it up another level. Look, it's just plain and simple. Could this be the night that we are?
I'm and you drink it off me. And ooh, don't be scared, you loving all these curves, and it ain't no time for words. We rolling. Whoa.
Bubbling dei Blue ci porta a parlare del film di oggi, Maria, del 2024, diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight. La pellicola ripercorre gli ultimi giorni di vita di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. Maria è la chiusura di una trilogia, è l'ideale terzo atto di una riflessione che Larraín ha condotto sulla storia del secondo Novecento, attraverso il racconto di tre personaggi, tre icone femminili che hanno contribuito a definire in termini culturali, oltre che di costume, il concetto stesso di contemporaneità. Dopo Jacqueline Kennedy nel film Jackie del 2016 e Lady Di nel film Spencer del 2021, il regista cileno si concentra quindi su Maria Callas, probabilmente una delle tre che più lo appassiona e per la quale nutre una vera e propria ammirazione. Larraín, insieme allo sceneggiatore Steven Knight, con cui aveva già lavorato appunto in Spencer, decide di focalizzarsi sull'ultima settimana di vita della soprano, che muore a Parigi il 16 settembre del 1977, a 53 anni. Raccontando il tracollo psicofisico che la portò a finire i propri giorni in solitudine, lontana dagli affetti, dalla famiglia e dal mondo dell'arte, cui si era consacrata per tutta la vita. Attraverso una serie di flashback e inserti onirici, il film mostra poi alcuni episodi chiave della vita della divina. Da un lato i grandi successi della sua carriera, dall'altro i momenti privati, soprattutto con Aristotele Onassis, il grande amore della sua vita per il quale si consumò fino alla fine, sotto forma di confessione, e con Maria che si racconta un'immagine a una immaginaria truppa cinematografica per un'autobiografia che non vedrà mai la luce. Il cinema di Larraín confonde i piani, mischia i registri dell'immagine, crea un tessuto visivo estremamente complesso che mira a creare un connubio imprescindibile tra forma e contenuto. Maria Callas, cui il regista assegna il volto e il corpo di Angelina Jolie, ben poco somigliante nell'aspetto, ma con un'assonanza che potremmo definire spirituale, di diva decadente piuttosto accentuata, è anche vagamente spietata. Diventa dunque un'eroina tragica, destinata alla morte come la protagonista di un'opera effusa talmente dalla propria arte da non poterla disgiungere dalla vita reale. Proprio per questo la dimensione reale non esiste in Maria. Non c'è stato un solo giorno normale, dice Ferruccio, il fedele maggiordomo interpretato da Pierfrancesco Favino, e in una messa in scena che a tratti ricorda il Polanski di Repulsion, niente e nessuno intorno a lei pare dotato di un vero afflato vitale, come nel melodramma dell'Ottocento. E la bravura degli autori sta nel ricalcare attraverso il racconto l'incedere di un'opera lirica, con una confezione volutamente sopra le righe. La sequenza della Madame Butterfly con l'orchestra sotto la pioggia, quella del coro della Zingarella da Il Trovatore di fronte alla Torre Eiffel, il continuo andi e vieni fra le immagini dei ricordi in bianco e nero, il finto e la ricostruzione delle esibizioni più popolari, è un ritmo punteggiato da arie celeberrime, scelte volutamente per il loro contenuto narrativo. A ogni momento della vita della divina corrisponde infatti un'aria che parla, in maniera metaforica, dello stato d'animo di Maria in quel momento, e così opere come i Puritani, Otello, Norma, Tosca e tante altre diventano il modo in cui viene raccontato il declino progressivo di un'icona, troppo grande per sopravvivere a se stessa e al mondo che le sta intorno. un mondo che la Ren punteggia di ossessioni, paure, gabbie mentali e limiti, che la protagonista si costruisce e a cui non riesce a far fronte, come la fissazione per Onassis, che nasconde in realtà un rapporto mai risolto con la propria immagine e il proprio corpo. Quando in una scena del film l'armatore greco, parlando di Marilyn Monroe, dice a Maria: a nessuno interessa la sua voce, proprio come a nessuno interessa il tuo corpo, viene reso esplicito qualcosa che il film stava raccontando sin dall'inizio, e cioè che Maria è appunto una voce senza corpo, un essere etereo, osannato, amato, celebrato in maniera quasi onirica, ma del tutto incapace di essere invece un corpo carnale, sessuale, desiderato al di fuori della propria dimensione artistica. Per questo ha bisogno di pillole che non la facciano diventare una rana viola. Per questo, in un flashback della gioventù, quando viene obbligata a concedersi a un soldato nazista durante l'occupazione tedesca della Grecia, quest'ultimo preferisce sentirla cantare piuttosto che andarci a letto. Il regista realizza il ritratto di una donna che ha vissuto solo per la sua voce e che finisce per confondere la realtà con i ricordi, alla disperata ricerca di lenire le ferite che si porta dentro. Un film imperdibile. A me è piaciuto veramente molto. Poi siamo alla musica con You Make Me Wanna, singolo dei Blue, pubblicato il 17 marzo del 2003, come terzo estratto dal loro secondo album in studio One Love. Il video musicale è stato girato in Sudafrica, Città del Capo. Questa è You Make Me Wanna.
Of it. It was only last week that I had a dream about us. Oh, that's why I'm here, I'm writing this song, to tell the truth, you know I've been hurting all along. Some way let me know you want me, girl.
Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen. Ooh, baby, you're the only thing that I really need. Maybe that's why. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul.
If I see you again, baby, I'm tired of being your friends. Oh, I wanna know if you feel the same, and could you tell me, do you feel my pain? Don't leave me in doubt, babe.
Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen. Oh, baby, you're the only thing that I really need. Baby, that's why.
Some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Whoa.
Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh.
You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make
surrender my soul.
Make Me Wanna dei Blu ci porta alla parte finale di Incontri al Cinema, dedicata ad Amarcord, la nostra rubrica che ci porta a spasso nel tempo con eventi e curiosità. Parliamo di sport. È il 6 gennaio del 1922. In Svizzera si tiene la prima gara di slalom di sci alpino, specialità ideata dall'inglese Arnold Lund. Parliamo di politica. È il 6 gennaio del 2012. La neo premier giamaicana Simpson Miller annuncia che il paese diventerà una repubblica. Parliamo ancora di invenzioni. È il 6 gennaio del 1838 quando Samuel Morse e Alfred Weil tengono la prima dimostrazione di funzionamento del telegrafo. Parliamo di musica. È il 6 gennaio del 1993 quando si spegne il musicista Dizzy Gillespie, principale esponente del bebop e del jazz moderno. Parliamo di storia. È il 6 gennaio del 1980. A Palermo la mafia uccide Pierzanti Mattarella, presidente della regione Sicilia. Incontri al cinema termina qui. Vi ricordo che andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8, oppure seguiteci in streaming sul sito radioincontri.org. Vi saluto e vi lascio proprio con una canzone del gruppo che ci ha accompagnato quest'oggi, All I Rise, singolo di debutto dei Blu. La canzone divenne un enorme successo in quasi tutta Europa ed anche in Australia. Il singolo venne pubblicato nel maggio del 2001 e ha raggiunto la quarta posizione in moltissimi paesi, in Regno Unito, la terza posizione in Australia e la quindicesima in Irlanda. Il brano On the Moon del duo cinese Phoenix Legend è stata accusata di essere un plagio del brano All I Rise, cosa che è stata fortemente negata dal duo. Noi invece ascoltiamoci appunto l'originale All I Rise.
Yeah, yeah.
Just the other day, I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop.
Baby, I swear I'll tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, objection. Here you go, oh baby.
One for the money and the free rides. It's two for the lie that you deny. All eyes, all eyes,
all eyes.
Three for the calls you've been making. It's four for the times you've been faking. All eyes,
I'm gonna tell it to you.
All eyes,
I rest my case.
You're on the stand with your back against the wall.
I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court,
to please my order. And you know that you overstepped the border.
One for the money and the free rise. It's two for the lie that you denied. All right.